Salve a tutti, io sono Mary, benvenuti ad una nuova puntata di Punti di Vista, un nuovo podcast pronto per voi a tenervi compagnia. E io direi di iniziare il religioso silenzio, ma in questo modo. Cioè, mi sono quasi partite le lacrime, ma è da ieri, da quando ho appreso la notizia. Già da sabato, grande dispiacere, però da ieri, quando ho appreso la notizia, ragazzi, voglia di piangere. E purtroppo, stroncato da un ictus nella mattinata di il 27 gennaio, ho letto, quindi mercoledì, non ha retto, non ce l'ha fatta. Già subito le condizioni sono apparse critiche e devastanti. Stiamo parlando di Luke Perry, star incontrastata di Beverly Hills, il grande Dylan McKay di Beverly Hills. Questa serie, Beverly Hills 90210, che fu l'antisignano di quello che poi è stato Dawson Creek, Melrose Place e tutti i teen drama che hanno affollato la TV italiana in questi anni, ma l'inizio è stato proprio Beverly Hills con Dylan, che per la sua bellezza ha fatto innamorare tutte e che era talmente così popolare in Italia che a un certo punto Ivan Zina, credo nel 92, comunque negli anni 90, inizio anni 90, 92-94, gli hanno fatto girare un Vacanze di Natale. Poche parole, ragazzi, mi ha rattristato parecchio e proprio per questo ho voluto aprire con la sigla di Beverly Hills. Ieri, tra l'altro, morto anche, è stato trovato senza vita a soli 49 anni il cantante dei Prodigy. Non ho messo nessuna canzone dei Prodigy, nessun pezzo dei Prodigy, perché non è il mio genere, fatico ad ascoltarli in cuffia perché hanno un genere che è abbastanza veloce, abbastanza un po' tra il jungle, il rock in alcuni pezzi, insomma non mi va di mettere un brano dei Prodigy, però non potevo non ricordare l'artista scomparso. Tanti grandi ci stanno lasciando nel mondo dello spettacolo in questi anni, da Dolores O'Riordan lo scorso anno a Joe Cocker qualche anno fa, per non parlare di Prince e David Bowie. Siccome la vita continua sempre e si deve sempre andare avanti, anche perché non si può mai tornare indietro, quindi sfido chiunque, allora a tutte queste persone che magari ci ascoltano dall'alto, chi lo sa, si dice sempre così, si pensa sempre questo, ma anche allo stesso Lucio Dalla, di cui ieri, ecco, ieri era un po' il Lucio Dalla Day, perché ricorreva il suo, sarebbe ricorso il suo compleanno, anche lui prematuramente scomparso nel 2012. Mango, vabbè, in questi anni sono stati pesanti e abbastanza funesti per il mondo della musica e dello spettacolo. Per tutti, non potevamo non ascoltare The Show Must Go On e poi aprire la puntata di oggi.
spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.
Show Must Go On, posso subito dirvi che è difficile questa puntata, nel senso è difficile a volte passare così da un argomento all'altro, essere gioiosi e divertenti. Per questo ho voluto mettere The Show Must Go On, quindi un po' come spartiacque tra quello di cui abbiamo parlato prima e quello di cui parleremo adesso. Saluto tutti gli amici del gruppo di Radio Incredibile, gli amici del gruppo WhatsApp di Radio Incredibile, e tra l'altro dedico a loro questa puntata, visto che proprio ieri nel gruppo mi è stato chiesto se recensivo o meno questa fiction. Lo sto facendo adesso, sì, perché avevo in mente di farlo da un po', e quindi oggi, avendo un po' di tempo a disposizione, ho deciso di registrare il podcast. L'avrei fatto tra oggi e domani, sono oggi, eccomi qua a farlo. Oh, allora, punti di vista è questo programma, lo sapete ormai tutti, soprattutto i fedelissimi, quel programma che si occupa di farvi comprendere come i non vedenti si approcciano alla TV, a Netflix, al cinema e al mezzo televisivo in generale, visto che questa è una delle domande che più di ogni altro su tutte mi sono state poste fin da piccola, come facessi da non vedente a guardare la TV e a comprenderla. Ora, torniamo un po' all'archè, all'origine di questo programma oggi, perché finora fondamentalmente è stata un'occasione di fare gossip su quello che mi piaceva, che non mi piaceva, di parlare un po' di tutto, a volte perdendo di vista il focus, nel senso che non ho mai, o quasi mai, a volte se non raramente, sì, vi ho parlato delle audiodescrizioni, delle applicazioni come Netflix che ormai leggono anche i sottotitoli tramite lo screen reader che è VoiceOver, soprattutto sull'iPhone, ma anche sull'Apple TV. Vi parlo di prodotti Apple perché a livello di accessibilità, di tecnologia assistiva, come si dice in gergo, per i non vedenti, sono imbattibili, sono il non plus ultra in questo campo. Quindi non ho testato l'altra parrocchia, cioè Android, perché non ne ho sentito il bisogno. Uso l'iPhone dal 2010, hanno iniziato loro con questo tipo di tecnologia. Android sta cercando di imitare, copiare, seguire, per giustamente dare la possibilità a tutti di fruire di questo tipo di tecnologia a chi ne avesse bisogno, però non riescono ad eguagliarsi in tal senso. Quindi non voglio parlarvi di Apple per vantare Apple, ma in campo per quanto riguarda le persone affette da disabilità è ancora un must in tal senso. Quindi vi ho un po' parlato di come si fa, cioè di quello che può migliorare, come le audiodescrizioni, che però non uso più di tanto, cioè quando in Rai si sente quella voce fuori campo che dice per i non vedenti è possibile ascoltare in onde medie, cioè una voce che ci descrive le persone sia fisicamente come sono fatte, oppure quello che fanno se escono e entrano dagli ambienti, in che ambiente si trovano, anche proprio come è fatto il i mobili, le porte, il tipo, insomma, le ambientazioni, le situazioni in cui non parlano, ecco, ci vengono audio descritte, per questo audio descrizioni. Però siccome io non guardo quasi mai la TV da sola, la guardo sempre in compagnia, quindi è un modo anche, diventa anche un modo per commentare e parlare e scambiare opinioni. Addirittura c'è stata anche fatta un'applicazione Movie Reading che per chi va al cinema si sincronizza il film con l'audiodescrizione, però ti devi mettere all'auricolare, praticamente ti isoli, e anche lì invece andare al cinema è un'occasione, per quanto mi riguarda, di confronto con le persone che mi accompagnano. Ovviamente non parliamo a voce alta, però mi spiegano tranquillamente le scene e mi sta bene così, perché scambiamo qualche commento a bassa voce quando possibile o tra il primo e il secondo tempo. Quindi non sono proprio fan di tutte queste cose audiodescritte. Andiamo a recuperare quello che è l'origine di questo programma. Perché la fiction di cui vi parliamo effettivamente è complicatissimissima da seguire e da capire, perché ci sono degli intrecci pazzeschi, clamorosi, delle scene che a volte io lo guardo con la mamma, che a volte mi dice: beh, senti, anche per me è complicato da seguire, un attimo, aspetta, fammi capire che ti spiego. È diventata difficile. Già lo fu la prima stagione, ma era un po' più semplice, ma qui hanno complicato di brutto in questa seconda stagione. Di cosa parliamo? Di questa cosa qua. I fan già lo sanno. Io ve lo dico dopo questa colonna sonora, soundtrack, come si dice in gergo. How could you let me go? A single twist of fate. I thought we had it all, but we can work it out. It's not impossible. It's not impossible. It's not impossible. It's not impossible. It's not impossible, niente, cioè non è impossibile. Stefano Lentini e Charlie Winston sono gli autori di questo pezzo, che è la colonna sonora di autori, e anche Charlie Winston è colui che la canta, praticamente Stefano Lentini credo sia colui che l'ha scritta, o viceversa, non lo so, no, ma credo proprio così. Ed è la colonna sonora, la soundtrack, come diciamo si dice in gergo, della Porta Rossa, fiction su Rai 2, in onda tutti i mercoledì, giunta alla sua terza puntata della sua seconda stagione, con Lino Guanciale, Gabriella Pession, Antonio Gerardi, che ormai ce lo ritroviamo dappertutto, storico speaker anche di RTL 102.5, di Radio Kiss Kiss, Iena alle Iene, e ormai è attore, e tra l'altro fa sempre la parte del cattivo, voglio dire, anche qui è la parte di Rambelli, proprio una cattiveria incredibile. Vabbè, cos'è? Allora, calma, cerchiamo di procedere per gradi e di spiegarvi tutto. La prima puntata della prima serie, tra l'altro la recensione della prima serie, ancora utilizzavo il blog che è altratv.blogspot.com, la trovate tra le recensioni del blog. Adesso ormai sapete, ho preso la mano, ho fatto l'abitudine coi podcast, il blog l'ho un po' accantonato perché sinceramente coi podcast mi trovo molto meglio, a dire la mia, audio. Allora, la prima puntata, la scorsa serie, l'ho vista da sola da mia nonna, e diciamo che le prime 5 puntate ho capito tutto, ho seguito tutta la trama come lo sto facendo adesso, ma è un po' complicato perché ci sono tanti silenzi, perché è facile perdersi nei vari flashback, nei vari e continui flashback tra quello che vede il protagonista e quello che poi succede, insomma un po' ingarbugliatona. La prima puntata non me l'ha spiegata nessuno l'anno scorso e non ci ho capito quasi nulla. Una cosa che mi è rimasta davvero impressa: la recitazione meravigliosa, straziante, coinvolgente, commovente, emozionante di Gabriella Pession quando le dicono che Lino Guanciale, alias il commissario Leonardo Cagliostro, suo marito, è morto. Perché parte tutto da qui. Cagliostro muore, viene ucciso mentre cerca di prendere un assassino, credo fosse anzi addirittura uno spacciatore, se non erro, ora non mi ricordo come si chiamava lui, quello a cui dava la caccia, il messicano se non erro, sì, credo il messicano, ma non ne sono sicura, ora chi ha visto la serie meglio di me lo saprà. Viene ucciso in questo attentato, ma non riesce a varcare la Porta Rossa, cioè il confine che c'è tra la vita e la morte, perché vede che sua moglie Anna Maier, alias Gabriella Pession, rischia di essere uccisa e quindi è in pericolo, quindi vuole salvarla. Per cui cosa fa il fantasmino di Cagliostro? Se ne va a rompere le scatole a Vanessa Rusic, che è una ragazzina, o Rosic forse sì, che è una ragazzina adolescente di credo 15-16 anni, forse adesso in questa seconda serie ne avrà 17, che è l'unica che può vederlo, l'unica che può parlargli e l'unica che quindi può aiutare a salvare la moglie di Cagliostro. E questo è quello che succede nella prima serie. La prima serie si conclude tra varie peripezie con Cagliostro che neanche in questo caso varca la Porta Rossa. Perché? Perché allora lui cosa fa? Muore e vede un tizio, cioè muore, oddio, tenta di morire, non varca la porta, ma vede un tizio in coma. Il tizio in coma nella seconda serie si sveglia e dice che conosce Cagliostro, che comunque l'ha incontrato, ma lui non muore, non la varca ancora sta porta, perché vabbè, la moglie nella prima serie partorisce dalla luce una bambina che chiamerà Vanessa, perché lui dice a Vanessa, la ragazza che vede, che la bambina deve chiamarsi così, cioè perché alla fine, dopo tante peripezie, questa ragazzina, Vanessa, salverà la moglie Anna, che effettivamente era in pericolo. E ad essere... Ragazzi, vi sta venendo il mal di testa? Spero di no. Io spero di spiegarvi chiaramente quello. Però è talmente... Ci sono talmente tante trame che... talmente tanto ingarbugliata che spero di farvelo capire. Comunque, a tentare di uccidere Cagliostro è stato il suo capo, il suo mentore, il suo migliore amico, questo Stefano Rambelli, che è, nonché Antonio Gerardi, che così ha deciso di passare dall'altra parte. Che in questa seconda serie però farà accusare la moglie di Cagliostro, dicendo che è amante di un altro magistrato, perché la moglie di Cagliostro è un magistrato. Mentre nella prima serie Vanessa si vedeva Cagliostro, gli parlava eccetera, ne parla anche con sua moglie alla fine, quasi nell'ultima puntata in cui le dice di questo dono, anche la mamma di Vanessa, che se non erro si chiama Eleonora, ha questo dono, ma questo si scoprirà durante il corso della prima serie. Insomma, nella seconda serie Cagliostro riappare e le dice: senti, io vedo che mia figlia è in pericolo, vedo che mia figlia sarà rapita, non so da chi, aiutami a scoprirlo, perché ancora una volta, insomma, non può varcare sta porta. Inizialmente pure la mamma di Vanessa si un po' se la prende, perché appunto dice a Cagliostro: senti, che lo vede pure lei, mia figlia è da quando ci sei tu è infelice, basta, sparisci. Invece Vanessa è contenta di questo incontro, si trova bene a parlare, a chiacchierare con Cagliostro, al punto che il suo fidanzato la lascia, perché pensa che possa essere innamorata di Cagliostro, anche se è un fantasma praticamente. Anche se fidanzato coinvolto anche lui in una situazione strana, viene trovato un cadavere in una fabbrica, lui viene accusato, il suo fidanzato di Vanessa, e da qui parte anche la seconda serie. Una giornalista tenta di indagare in tutta questa vicenda viene praticamente uccisa nella terza puntata di mercoledì scorso. Siamo a metà, mancano altre tre puntate per questo rompicapo e potremmo capire se la figlia di Cagliostro verrà rapita, se stavolta Vanessa riuscirà a salvarla e ad aiutarlo anche questa volta, soprattutto se Cagliostro varcherà sta benedetta porta rossa, perché ancora non si sa se faranno una terza serie. Ora, so che la Francia aveva chiesto di poter fare questa serie, insomma, scritta tra l'altro da Carlo Lucarelli, mica, cioè, non proprio il primo che capita. Quindi una serie che dovrebbe essere in teoria trasmessa anche da altre parti in Europa o nel mondo, non ho ben capito. Per questo, anche per questo, è stato realizzato subito un sequel, subito, insomma, a distanza di un anno. Questa seconda serie ho letto diverse critiche, perché dice, insomma, nella prima serie è vero, è bella proprio perché lui non riusciva a varcare la porta, poi c'è stato questo bel lieto fine, la bimba che nasceva, soprattutto il fatto che Vanessa vedesse i morti era così una cosa molto eterea, molto tranquilla, molto leggera. Invece no, lei nella seconda serie lo svela proprio così, in un processo, esponendosi al pubblico ludibrio, facendosi prendere in giro da chi che sia. E questa cosa, insomma, non è piaciuta. Insomma, dice, perché allungare così tanto il brodo? Non poteva essere una serie autoconclusiva e piuttosto, per continuarla, fare e costruirci sopra altre storie, altri personaggi che non riuscivano a varcare la porta rossa, perché riprendere da Cagliostro e riprendere tutte le file e tutta la trama? Io non posso essere d'accordo su queste critiche che ho letto nei vari blog, perché siccome questa serie, che sì, mi è piaciuta tutta, però ha dato il massimo la scorsa serie nell'ultima puntata, proprio momenti concitati, fantastici, meravigliosi, io aspetto la fine per poter dire: ma sì, forse potevano lasciar perdere, ma sì, forse devono continuare. Non mi posso pronunciare, perché veramente io ho amato profondamente questa serie quando nell'ultima puntata, lo scorso anno, sono stati svelati tutti gli arcani, proprio una conclusione bellissima. E se mi regaleranno un'altra conclusione degna di nota, io non posso dire che hanno sbagliato, anzi che devono continuare ad andare avanti, ma per questo devo aspettare la fine. Spero di non avervi incasinato troppo, soprattutto mi riferisco a chi non l'ha vista la serie, che magari, insomma, spero di essere stata in grado di spiegarla bene per quanto possibile. Voi vedetela perché merita, anzi andatevi a vedere, perché sicuramente su RaiPlay vi trovate pure la prima serie, vi fate una bella maratona tra tutte queste serie, tra la prima e la seconda. Alla fine della seconda mancano tre puntate e io sono in super attesa di vedere come si concluderà. Un'altra notizia che ho letto oggi, quindi vi esorto comunque a guardare La Porta Rossa, mi raccomando, fatelo. perché merita davvero e perché sono bravi tutti gli attori e perché poi il noir ha sempre affascinato dai tempi di Twin Peaks, insomma, tutti questi misteri, tutti questi gialli. Quindi mi raccomando, non perdetevela, soprattutto se amate il genere, perché merita, è fatta molto molto bene nonostante la trama ingarbugliata e, devo dire, difficile da comprendere dal punto di vista di chi non vede, se non con le spiegazioni di tutto il caso. L'audiodescrizione ci sarebbe, potrei riascoltarla, ma siccome la vedo il mercoledì sera quando va in onda, perché me la devo andare a riascoltare solo per avere la descrizione? Assolutamente no, ci penso proprio, ma non perché non mi piace, ma perché mi piace vederle così dal vivo, perché poi l'audiodescrizione in qualche modo è bella, ti fa capire, ma ti relega anche a vedertela da sola per conto tuo, perché non puoi costringere, anche se sì, può essere più bello, più affascinante, ma non puoi costringere gli altri ad ascoltare solo l'audio, pure se ti viene spiegato. Sì, a volte ho coinvolto i miei amici e l'hanno trovato affascinante. Però insomma, sempre, anche no, anche mia mamma non lo disdegna, però voglio dire, non mi piace più integrarmi e vedere tutto normalmente, tra virgolette, diciamo così. Oggi, dicevo, ho letto un'altra notizia: disco d'oro per Cosa ti aspetti da me di Loredana Bertè, e quindi concludiamo con questo pezzo. Spero che questa puntata sia stata di vostro gradimento. Mi raccomando, non perdetevi i prossimi punti di vista. Un abbraccio mega galattico da Mary Abate di Incrediradio. Ciao!
C'è qualcosa che non va per essere seduti qui, per dirsi almeno e dire almeno le cose inutili, che ti sembra vero solo se doveva andare poi così, che vuoi dare tutto e resti lì. Ed io ci credevo, ed io ci credevo, sì. Ci vuole soltanto una vita per essere un attimo, perché ci credevi, perché ci credevi, sì. Ti aspetti tutta una vita per essere un attimo. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Cosa ti aspetti dentro te? Che tanto non lo sai, tanto non lo vuoi, quello che cerchi tu da me. Che cosa vuoi per me? Che cosa vuoi? Poi finisce qui, puoi fare a meno di fare almeno le cose facili. Se è vero poi più vero è, se va bene, va bene così. E fragile, fragile, resti lì. E io ci credevo, sì. Ci vuole soltanto una vita per essere un attimo. E tu ci credevi, ci credevi, sì. Ti aspetti tutta una vita per essere un attimo.
Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Cosa ti aspetti dentro te? Che tanto non lo sai, tanto non lo vuoi, quello che cerchi tu da me. Che cosa vuoi? Cosa vuoi da me?